like a rolling stone.
Le 11:05, ancora Franco Battiato, come promesso vi propongo un'intervista con un musicologo, un autore di musica, di articoli musicali, critico musicale, ha scritto dei bellissimi libri di cui abbiamo parlato molto anche da queste parti. Uno, ricorderete, è La bottega dei falsautori, il grande bluff della musica pop, dove peraltro c'è un bel capitolo dedicato al maestro. Ma nel 2015 Fabrizio Basciano, che adesso va ad introdurvi, ha scritto anche Battiato 70, tra popular music e avanguardie colte, proprio un viaggio tra le avanguardie colte, la popular music, con tutta una serie di autori e band che appunto hanno trovato il proprio centro di gravità permanente nella sperimentazione, in primis proprio il maestro Franco Battiato. Intanto Fabrizio, grazie di essere nuovamente con noi, buongiorno.
Ciao Giustina, no, grazie a te, grazie a voi, è un piacere essere qui oggi.
Sei un po' triste anche perché tu hai avuto la fortuna di lavorare e di conoscere il maestro siciliano.
È strano, è una giornata particolare, un po' come il film, no? In cui viene a sapere della morte di una persona così, prima dagli amici che dai giornali, proprio perché insomma ti arrivano mille messaggi e ti fa anche piacere, insomma, perché ti arriva tanto calore umano, insomma, in questo senso.
Volevo farti subito una domanda, perché come puoi immaginare stanno arrivando moltissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, perché comunque sia che uno sia appassionato o meno di Battiato, la sua musica comunque è arrivata più o meno a tutti. E uno dei messaggi appunto che ho letto all'inizio della trasmissione è questo: secondo te come si spiega la grande popolarità di Battiato con la sua musica, che spesso non è stata orecchiabile e piena anche di riferimenti colti, altissimi?
Questo è bellissimo, questo poi alla fine è il miracolo della musica di Franco Battiato, il fatto di riuscire a fare divulgazione però con elementi, concetti, argomenti, testi veramente a volte molto criptici pure, no? Ermetici, in una parola esoterici. Sostanzialmente la cosa interessante da questo punto di vista è il fatto di, diciamo, l'operazione che lui ha messo in campo è stata quella di accoppiare dei testi appunto molto particolari, molto chiusi, e quindi alle volte che risultavano bizzarri, perché chiaramente se uno non conosce certi testi non capisce il senso, ha delle musiche che riuscivano comunque in qualche modo ad ammorbidire il peso di quei testi e quindi a farli arrivare poi alla fine. Se quegli stessi testi fossero stati, come dire, accoppiati a delle musiche altrettanto, diciamo, pesanti, passami un po' il termine, chiaramente non sarebbero arrivati a tutti. E questo è il regalo che Battiato ha fatto a milioni di persone, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché poi alla fine la sua fama è arrivata veramente ovunque. Il fatto di riuscire a far accostare le persone a filosofi, a scrittori, a pensatori che altrimenti non sarebbero mai arrivati alle masse.
Tutti conoscono Battiato soprattutto con La voce del padrone, come si ricordava prima, insomma oggi quest'anno sono 40 anni
quarantennale,
esatto, di quel disco importantissimo, il disco che è arrivato a tutti, a grandi e piccini, tutti cantiamo più o meno le canzoni più famose del disco quasi a memoria, no?
Sì.
È un disco, passami la parola, orrenda, ma insomma trasversale veramente.
Sì.
Però tu anche con il tuo libro del 2015 ricordi come in realtà il Battiato degli anni 70 sia veramente un grandissimo modello di sperimentatore e ricercatore sonoro che in Italia non aveva precedenti.
Assolutamente no, in Italia c'era, quelli sono chiaramente, come anche in Gran Bretagna, in Francia eccetera, in Germania gli anni del rock progressive, dell'art rock eccetera. Battiato è stato l'unico a fare la sperimentazione, diciamo, elettronica in un paese dove quel tipo di sperimentazione nell'ambito della popular music non lo faceva praticamente nessuno. È stato l'unico. Infatti c'è anche un aneddoto molto interessante sul fatto che Iaria di Demetrio Stratos, che volevano utilizzare un sintetizzatore, a chiedergli in prestito il suo famoso VCS3 che lui aveva comprato a Londra nel 69, appena un mese dopo un'altra band che aveva comprato questo stesso sintetizzatore dallo stesso produttore londinese, ed erano i Pink Floyd. Quindi insomma anche i suoni che sentiamo di sintetizzatore in alcuni degli album degli Area sono proprio quelli del sintetizzatore di Battiato, che ne spiegò l'uso proprio ai vari componenti degli Area. Ha fatto una ricerca molto importante, soprattutto nella prima metà degli anni 70, in questi quattro dischi, Fetus Pollution, Sulle corde di Aria e Se Click, che hanno aperto veramente delle strade incredibili e sono diventati dei dischi cult, che infatti sono stati ristampati da Sony, venduti in tutto il mondo, in Giappone sono diventati dei cimeli, in America, insomma, voglio dire, ha avuto la forza e il coraggio di battere una strada solitaria, che poi è stata la cifra stilistica di tutta la sua carriera, anche dopo la svolta pop dal 79 in poi. Quando tu dicevi, scusa e chiudo subito, il fatto di La voce del padrone, il quarantennale, il primo disco appunto in Italia a vendere più di 1 milione di copie, quindi un miracolo discografico. Ed è veramente incredibile che quel disco abbia superato il 1 milione di copie. Però poi, se ascolti un brano come Centro di gravità permanente, con quel sax iniziale, quel motivetto veramente così delizioso, allora lì capisci dove sta, come dire, la chiave del successo di quell'album. In questi motivetti orecchiabili, sui quali la gente si ritrova a canticchiare parole come cerco un centro di gravità permanente. Cos'è il centro di gravità permanente? Se uno poi va ad indagare poco, scopre che è il pilastro proprio di tutta la filosofia della quarta via di Gurdjieff. Cioè, insomma, voglio dire, qui il pop diventa veramente alchemico.
Ti dico, tanti messaggi. Questo è carino, visto che parlavi di aneddoti. Alessandro scrive: non so se sia vero, ma è vero, perché io mi ricordo l'immagine. Tempo fa ho letto di Battiato che da giovanissimo faceva la pubblicità ad un'azienda di divani. Franco Battiato, scrive Alessandro, era un po' bruttino, diciamo particolare, stava semplicemente seduto e la didascalia diceva: se regge lui. Geniale la pubblicità, è geniale.
Esatto, è verissimo. Quando glielo chiesero in un'intervista, lui disse: beh, quelli sono anni nei quali ti butti a fare qualsiasi cosa. La gioventù purtroppo è anche un po' scema, quindi alla fine le fai tutte, insomma, ecco, quindi si perdonava in quelle cose, ecco, quello sicuramente.
A proposito di un altro tuo bel libro di cui abbiamo parlato tantissimo, che ti devo dire la verità, per me poi è diventato un punto di riferimento dopo che l'ho letto, dopo che ti ho intervistato, avremmo dovuto anche presentarlo dal vivo, ma poi arrivò una specie di tormenta e quindi non si fece di niente, purtroppo. Poi è arrivata la pandemia, quindi lasciamo perdere.
Però, ci mancano solo le cavallette,
esatto,
praticamente.
Per carità, La bottega dei falsautori, il grande bluff della musica pop. Ecco, c'è più di un capitolo dedicato al maestro Battiato. Alla fine, insomma, leggendo questo libro, viene fuori che se c'è un artista completo in Italia, senza levare niente agli altri, è lui. Ci vuoi brevemente ricordare perché?
Sì, perché sostanzialmente bisogna un po' distinguere nell'ambito della popular music tra i cantautori, gli interpreti e i cantacompositori, come si suol dire, nel senso che appunto ci sono autori che devono essere necessariamente affiancati da produttori, arrangiatori, eccetera, per poter, diciamo, finalizzare il loro prodotto. Ci sono invece degli autori che fanno tutto dall'inizio alla fine, insomma, curano tutti gli aspetti, tutte le fasi della realizzazione del singolo, del disco, eccetera. E Battiato è uno di questi, cantacompositori, insieme a pochi altri della scena italiana e internazionale, che appunto possono e hanno potuto, effettivamente, praticamente parlando, fare a meno appunto di terze figure. In tutta la prima fase della sua carriera pop, dopo il 79, appunto la svolta pop, eccetera, è stato affiancato dal grande Giusto Pio, che bisogna assolutamente ricordare, questo violinista così tranquillo, dimesso, eccetera, che lo affiancava nelle sue comparsate televisive. Mi ricordo una volta Baudo che disse: ma come mai qui vengono tutti quanti con le ballerine, eccetera, e tu ti porti un violinista? E Battiato rispose: beh, c'è chi guarda alle gambe, c'è chi invece tiene in considerazione la testa. Fantastico.
È arrivato anche un messaggio che dice: si sente dalla voce del maestro Basciano la fatica di parlare di una persona quasi di famiglia che non c'è più. Bella l'intervista che Filippo Destrieri ha rilasciato a Fabrizio
e
che è contenuta nella bottega dei falsautori. Un abbraccio a voi, a Fabrizio in particolare, scrive Ernesto.
No, davvero grazie.
Ricordiamo chi è Filippo Destrieri?
Tastierista storico di Battiato, il grande Filippo, che lo affiancato veramente in tutti i suoi album, come dire, di tutta la decade degli 80. e poi della prima parte dei 90 fino a L'ombrello e la macchina da cucire, il primo album in cui non compare Filippo Destrieri. E quindi per definizione Filippo Destrieri è quello che ha voluto, ha preteso da Franco Battiato che il motivetto, l'inciso dell'inizio di Bandiera Bianca fosse suonato su un organo, per esempio. Mm-hmm. Quindi insomma ha avuto una parte, diciamo, importante in alcune scelte anche timbriche degli album di Battiato di quegli anni. Le tastiere erano il suo regno e Battiato si fidava moltissimo appunto del suo gusto, del suo orecchio. Anche nei Treni di Tosera ha avuto una parte molto importante Filippo Destrieri, un personaggio veramente, un grande Filippo Destrieri.
Abbiamo fatto bene allora, grazie all'ascoltatore, a ricordarlo. Prima o poi ci risentiamo, anche perché tu sei un infaticabile lavoratore sempre attorno appunto alla musica, però adesso io ti ho sentito via telefono e tu mi hai detto: guarda, ho appena fatto una lezione al conservatorio.
Sì,
ecco,
sì.
E per l'appunto appunto riguarda il maestro Battiato, no? Allora io ti ho chiesto di tornare un attimo, eravamo arrivati con gli ascoltatori alla voce del padrone, ho detto però, visto appunto che hai trattato così ampiamente il periodo anni 70 di Battiato, ti ho chiesto salutiamoci con un brano, scegli tu un disco e una canzone.
Grazie Giustina, io che ti devo dire, scelgo Sulle corde di Aries, che è il terzo disco della fase sperimentale di Battiato, il primo in cui Battiato sposa, come dire, la contemplazione e la meditazione in musica, che poi appunto l'accompagnerà per tutta la sua carriera anche dopo la svolta pop eccetera, e il brano è Aria di Rivoluzione, che poi tra le altre cose, come dicevamo pure prima, è stato ripreso non solo da Battiato stesso in varie sue tournée della parte diciamo degli anni 80, 90 eccetera, ma anche in un bel live dei CSI, che come tante altre band italiane e come tanti altri autori italiani hanno sempre avuto a cuore la musica e l'arte di Franco Battiato, che ha insegnato veramente tanto a tutti.
Grazie di cuore a Fabrizio Basciano, veramente.
Grazie a te Giustina.
Ti abbracciamo tantissimo
un abbraccio globale.
E ci risentiamo molto presto.
Grazie a te, grazie a tutti quanti.
Buon lavoro, grazie di cuore.
Un bacione.
Ciao.
Ciao.
Stahlorgel, wenn sie den Hitler-Soldaten zu Weihnacht Friede auf Erden in dir vorbringen.